Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi, un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno weekend. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez, abbiamo la regia tecnica di Don Gustavo che per occasione del giubileo dei comunicatori ha deciso, così dice lui, di leggere almeno qualche pagina del catechismo della Chiesa Cattolica. Non so che cosa questo c'entri con il giubileo, però ha fatto uno sforzo. Comunque abbiamo il nostro carissimo Gustavo dall'altra parte tecnica. E oggi in gradita compagnia di un ospite che aspettavamo già da tanto tempo e con la quale vogliamo intrattenere un po' sulle mille attività che fa e capire anche le ragioni della sua presenza in questo momento nella città eterna. Però come facciamo sempre prima di iniziare il nostro dialogo con lei, insomma, la rendiamo omaggio con un brano musicale di Inaida Marta, Minger.
Moja bujus vermelho ai, moja ansia na boca. Minje, misti não babu respirar, misti não babu descansar, misti babu viver. Misina notis de turbada, misina notis mamedunho, misti ojao, guna luta.
Eccoci, torniamo. Inaida Marta con la canzone Minger, che vuol dire donna, un omaggio a tutte le donne che volevamo fare a lei, insomma. Ecco, allora, vi dicevo, ci troviamo qua oggi in gradita compagnia di una persona che aspettavamo da tanto tempo, che è la dottoressa, carissima dottoressa Gelila Guenzi, che saluto e ringrazio davvero di cuore a nome di tutti i colleghi dell'Afrofonia per aver accettato il nostro invito, ma anche per la pazienza che ha dimostrato di aspettare per così tanto tempo. Grazie.
No, sono io che ringrazio voi per questo inaspettato invito e emozionatissimo.
Ecco, allora noi come normalmente facciamo, prima vogliamo che chi ci viene si presenta a se stesso, insomma, di dire al nostro pubblico chi sei, cosa fai e sui tuoi mille impegni che fai un po', e soprattutto anche il motivo della tua presenza qui a Roma in questo momento.
Bene, allora, inizio presentandomi, sono Gelila Guenzi. Sono una afrodiscendente, sono di origine etiope, nata in Etiopia, o forse ad Asmara, le mie origini sono ancora un po' confuse, ma comunque sono stata adottata, cresciuta sul Lago Maggiore da una meravigliosa famiglia italiana. Niente, io per ragioni di studio nel periodo dell'università mi sono spostata da Milano a Parma, perché a Parma ho trovato il mondo universitario che cercavo in termini proprio accademici, e quindi mi sono fatto un primo percorso di studi in scienze politiche e relazioni internazionali che ho concluso nel 2019 laureandomi appunto, e poi ho deciso di in realtà proseguire gli studi tornando a quello che era il mio grande, diciamo, interesse iniziale, che era quello del diritto, e quindi mi sono iscritta a giurisprudenza e attualmente sono laureanda in giurisprudenza. Questo è un po' la mia vita, diciamo, accademica. Io ho un mio studio a Parma, ho lavorato per un bel po' di anni nel campo del diritto dell'immigrazione, che è un tema molto molto delicato, e attualmente, oltre a quello, ho deciso in realtà di mettere insieme quello che sono stati i miei studi, quindi le relazioni internazionali, il mondo del diritto, e quindi mi occupo anche di relazioni internazionali, di public affairs e di consulenza in international business. Questo è un po' quello che faccio. Sono a Roma, oltre perché è una città che amo profondamente e su cui, insomma, le mie mire di potermi un giorno trasferire, no? In questa città meravigliosa ed eterna soprattutto. Sono qui perché ho partecipato a 2 giorni di summit organizzato dalla diaspora italiana, e in cui ci si occupava appunto di business tra Italia e Africa. Ed è stato un summit che mi ha veramente stupita, nel senso, in termini positivi. Ero venuta perché, sinceramente, senza particolari aspettative, perché insomma, invece sono rimasta veramente coinvolta, proprio potrei usare un termine magari forte, coinvolta, ma proprio sconvolta dall'ambiente,
per quello che hai visto,
dalle persone che ho incontrato, okay. Dalle persone che ho incontrato, dal clima che c'era, dall'aria che si respirava, dalla professionalità, e sono stati 2 giorni veramente che meravigliosi, e che ovviamente intendo partecipare anche prossimi anni. Era la prima volta, è un summit che quest'anno era l'8ª edizione, sì. E io
era la primissima volta,
per me era proprio la prima volta, perché appunto il tema delle diaspore è un tema a cui mi sono avvicinata grazie, insomma, al lavoro che fanno i rappresentanti delle diaspore in Italia, che ringrazio, perché spiegavo ieri al presidente della diaspora che, in particolare per noi ragazzi adottati, è molto complicato identificarsi, perché noi comunque siamo adottati, quindi viviamo in un contesto familiare di genitori e familiari italiani. Quindi non siamo di prima, seconda, terza generazione, quindi noi non abbiamo quel supporto che magari quelli di prima, seconda, terza, no, prima no, però seconda, terza generazione hanno. Tornano a casa, sono nella loro famiglia, nella loro cultura. Io dico, mi sono sempre definita né carne né pesce, no? E invece dicevo ieri al presidente della diaspora che veramente con il lavoro che fanno, per quanto mi riguarda oggi, da donna adulta, sto trovando la mia identità, che io ho sempre detto che non è, cioè, molte volte le persone mi dicono, ma tu sei africana o sei italiana? Deciditi. No, io sono io e sono tutto questo, sono tutto questo, perché è la mia vita, la mia esperienza, sono Africa, ma sono anche Italia. E quindi il lavoro delle diaspore, secondo me, dà, al di là proprio dei progetti tecnici, di business e culturali, ma dà risposte anche a chi magari le stava cercando da tempo.
Ma come vedi la questione del business, il fatto della diaspora africana, soprattutto in Italia, con cui immagino che di tanto in tanto hai occasioni, visto che soprattutto nel tuo percorso con cose di migrazione, eccetera.
Allora, secondo me è una grandissima opportunità, perché noi come afrodiscendenti, e io parlo come afrodiscendente, quindi donna, cioè donna nera, è molto difficile. molto difficile, perché io dico sempre: sono la minoranza nella minoranza, sono donna e in più nera, e tutto questo è molto complicato, perché tu devi gestire i pregiudizi, devi gestire. E il problema per le diaspore è proprio che grazie a questi progetti, organizzati da persone che sono venute prima di noi e che sostanzialmente ci hanno preparato la strada, perché è questo che hanno fatto, e noi forse certe fatiche che loro hanno fatto non le abbiamo fatte grazie a loro, no? Io penso a te, che Filomeno, penso a Cleo, penso al professor Tuadino. Io ho grandissima ammirazione per voi, perché voi avete fatto un lavoro che magari noi oggi dobbiamo fare solo in parte, perché c'è ancora tantissimo da fare. E quindi questi progetti di business sono fondamentali, perché danno anche solo quel supporto psicologico che i ragazzi della diaspora hanno bisogno, di qualcuno che creda in loro. Cioè l'idea di dire: se siete preparati, e veramente nel mondo della diaspora ci sono persone preparatissime con una cultura immensa, e non solo nel loro ambito ma al di là. Cioè io ho sempre notato, io sono sempre cresciuta in mezzo a ragazzi italiani, ma ho sempre, quando mi approccio con i ragazzi che vengono qua per studi, mi rendo conto che sono molto più preparati, non solo nell'ingegneria, nell'informatica, nella farmacia, nella medicina, che sono gli ambiti generalmente che studiano, ma in tutto. Cioè con loro ti siedi e parli di politica, sono consapevoli del mondo, cosa che molte volte chi vive in una certa realtà di comfort zone non lo è. Perché non deve tutti i giorni combatterlo, no? E quindi non ha necessità di prepararsi gli strumenti. Noi che generalmente dobbiamo combattere quotidianamente per gli stereotipi, per tutta una serie di problematiche, abbiamo un background culturale che ci siamo fatti noi, perché poi al di là della carriera accademica che uno fa, è importante avere una cultura ampia per poter sapere affrontare le problematiche del mondo. E quindi, tornando al business, a questi progetti sul business, creano un ponte, costruiscono un ponte, un link, andando a coprire quel gap di problematiche legate a un ragazzo della diaspora di seconda, terza generazione che magari si sente solo, no? Perché se tu vai in banca non ti danno il prestito perché sei nero, perché così. A me personalmente un po' di tempo fa non volevano darmi l'internet a casa, questo me l'ha detto l'operatrice del negozio Vodafone, perché diceva: ma tu hai un codice fiscale straniero, perché io sono nata in Etiopia, quindi dal mio codice codice fiscale risulta, no? Ha detto: no, però sai, certi servizi per gli stranieri noi non... E lo individuiamo dal codice, no? Quindi tu vai, le case oggi non... Cioè, a me chiedono nel mio ufficio di mettere in piedi progetti per trovare le case per gli stranieri, perché non affittano a stranieri, intesi ovviamente africani, perché poi se arriva l'americano glielo affittano subito.
Purtroppo sì.
Mentre invece, e questo, il fatto che uno non possa, ad esempio, avere diritto, oltre a essere violazione dei diritti fondamentali della persona, il diritto alla casa, queste cose qua, è anche il diritto. Cioè questo comporta la violazione di ulteriori diritti, no? Perché la legge, ad esempio in Italia, nel diritto di immigrazione richiede che se tu vuoi fare il ricongiungimento familiare per il tuo coniuge e i tuoi figli, tu debba avere la casa, e questa casa debba avere tutta una serie di requisiti, perché devono venire a controllare tutto. Ma se nessuno ti affitta la casa? Viene violato anche il tuo diritto di ricongiungerti alla famiglia, che è un diritto internazionalmente riconosciuto, cioè inviolabile. E quindi, secondo me, adesso io ho divagato un po', ma era per dire che avere una struttura come l'organizzazione della diaspora, che dice: noi ci siamo, cioè c'è tanto ancora di lavoro da fare, perché ci sono anche delle critiche. Secondo me le critiche sono sempre costruttive, no? C'è qualcuno che giustamente dice: bisogna cercare di essere più concreti, soprattutto alcuni ragazzi giovani sono un pochino, però cavolo, cioè c'è, sì, e sì, non sei solo, ti dà degli strumenti e, e noi notavo in questi giorni di dibattito con magari un altro avvocato del Congo, di Padova, con un'avvocatessa di Vienna. E tu dici, ok, uniamoci, uniamoci per far questo, ognuno nel proprio ambito, cioè chi nella moda, noi nell'ambito giuridico, e uniamoci e creiamo quella struttura che possa aiutare altre persone che magari anche non hanno gli strumenti proprio della conoscenza per come sviluppare. È ovvio che questo la diaspora lo può fare, però se c'è anche la volontà delle istituzioni italiane di... insomma,
di lasciar fare,
sì, e di accettare l'aiuto delle diaspore, perché secondo me le diaspore sono le uniche in grado di leggere realmente le problematiche. Io proprio, cioè, avendo fatto immigrazione per tanti anni, mi rendo conto che quando alcuni politici parlano di certe cose si capisce realmente che non hanno mai vissuto, cioè non sanno cosa vuol dire chiedere un permesso di soggiorno, non sanno cosa vuol dire aspettare 2 anni per avere un permesso di soggiorno. A me è capitato personalmente con dei miei clienti andarle a riprendere e averlo scaduto, e quindi tu dover uscire, andare in posta e ricominciare tutta l'altra fila. E questo è soprattutto problematico, ad esempio, per ragazzi che vengono a studiare qua. Cioè, io ho una mia amica che è in ballo dell'Angola, del Gabon, che è in ballo da 1 anno. E però questo, cioè, anche qui siamo sempre nello stesso circolo vizioso. Se tu violi questo diritto di avere questa carta, violi automaticamente tutta un'altra serie di diritti. Esatto. E quindi, insomma, secondo me c'è tantissimo lavoro ancora da fare, però appunto le diaspore, con i mezzi che hanno, con le possibilità che hanno, le stanno facendo molto bene.
Ma come vedi questo dialogo comunque intergenerazionale? Come ti è sembrato, soprattutto in questi 2 giorni, hai notato ancora che c'è difficoltà nel stabilire questo tipo di dialogo? Non so.
Allora,
perché comunque è un tema che andrà sempre.
Esatto, cioè il tema delle diaspore è il tema che cioè noi parliamo diaspora, ma diaspora poi vuol dire tantissime cose.
Sì, sì, sì.
Vuol dire questioni politiche, vuol dire questioni sociali, vuol dire, no, tantissime cose. E io e te, Filomena, con altri amici abbiamo occasione, no, nei nostri incontri, di fare tantissimi dibattiti meravigliosi in questo senso. E il dialogo proprio tra noi è ancora problematico, no? È problematico, e secondo me questo però è fisiologico, cioè va bene, perché è così. Cioè, se noi pensiamo in realtà ai grandi temi della storia, dal comunismo al liberalismo e tutte queste cose, cioè al loro interno, no, c'erano
varissime posizioni,
esatto, un fortissimo dibattito. Il problema qual è? Secondo me il problema è che le nuove generazioni, io sono molto franca e tu lo sai, peccano un po' di presunzione. Peccano di presunzione nel porsi, e presunzione e mancanza di conoscenza su alcuni temi, perché non è che se tu sei nero automaticamente queste cose le sai gestire. Secondo me, a maggior ragione, non le sai gestire perché sei emotivamente coinvolto.
Sì.
E quindi devi. Il problema qual è? Che lo dicevamo anche, no, l'altra sera, quando tu affronti questi temi, tu in realtà non ti stai rivolgendo a me, perché io lo so già qual è il nostro problema. Io sono una donna nera, lo so qual è il problema. Tu sei un uomo nero, e siamo persone con un altissimo livello di cultura, no? E io ti dicevo, io nel mio mondo molte volte colleghi avvocati o di business mi chiamano fanciulla, mi chiamano baby, no? Però quello che dico a quelli che, insomma, si autoeleggono a attivisti è che tu non stai parlando a chi conosce già la tua sofferenza, tu stai parlando a chi non la conosce. E quindi il mezzo con cui tu stai veicolando questo tuo in realtà dolore, perché io mi rendo proprio conto guardando alcune stories, alcune reel, alcune, no, che c'è questa rabbia, no? Generalmente
c'è molta rabbia,
sì,
ancora.
No, a me si dice: ma voi donne nere siete sempre incavolate. Sì, ma fai una giornata nel corpo di una donna nera, falla,
sì,
no?
Sì,
e
sì.
Poi vedi come mai siamo sempre incavolate. E io in primis prima ero incavolata perché non avevo i mezzi e gli strumenti.
Sì, sì.
Poi questi 10 anni di università mi hanno dato gli strumenti, no? E anche il linguaggio. E io quando ho degli interlocutori che capisco che non conoscono il mio vissuto, non li aggredisco. Perché loro non sanno di cosa sto parlando, quindi necessariamente glielo devo spiegare. E oggi invece quello che io trovo un po' spiacevole è questo atteggiamento di alcuni afrodiscendenti molto aggressivo, no? E l'utilizzo un po' strumentale di molti temi senza però andare a fondo, no? Parlavamo l'altra sera di temi come il razzismo che continuano a essere, no, così utilizzati. Però a mio avviso molte volte senza cognizione di causa, cioè un conto il razzismo, come dicevamo ieri sera, un conto un po' la discriminazione, un conto,
cose,
no?
La xenofobia, tutte queste cose.
Esatto, cioè si mette un po' tutto nello stesso calderone e magari chi è mediamente, cioè l'interlocutore italiano che insomma non conosce queste problematiche, dice: ecco, se i neri fanno sempre casino, i neri c'è sempre. E quindi, cioè, secondo me bisogna un attimino ragionare sul modo in cui bisogna veicolare certi messaggi, necessariamente.
Ok, guarda, io starei qua veramente a chiederti ancora tante altre cose.
Sarà
però
occasione.
Spero che sia ancora soltanto la prima
sì,
occasione.
Abbiamo progetti.
Ecco, sì. E per oggi è tutto, e ringraziamo davvero di cuore la dottoressa Angelila Guenzi, insomma, sperando di averla ancora con noi per continuare questa nostra avventura, diciamo così, alla ricerca di nuove idee e paradigmi per un mondo sempre più alla misura della dignità umana. A tutti e a tutti voi che ci avete ascoltato, vi auguro un sereno e fine settimana nella pace del Signore. Allez, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. Bless the inner.